Il radiogiornale.
Buongiorno da Michelle Volonté. Il Canton Soletta è sotto shock. Sono state uccise 3 persone, una donna e 2 pensionati. Le vittime si conoscevano, come pure il presunto autore, che non ha mostrato resistenza al momento dell'arresto. A Berna, per il Consiglio nazionale, l'accesso al servizio civile al posto del militare deve essere scoraggiato. Obiettivo: mantenere più effettivi nell'esercito e nella protezione civile. Relazioni commerciali internazionali. Nazionali e dazi statunitensi, sempre il Consiglio nazionale con 5 interpellanze vuole che il governo valuti più forme di intervento. 6° giorno di attacchi tra Iran e Israele, dura la reazione iraniana alle nuove dichiarazioni del presidente statunitense Trump, che mette sul tavolo la possibilità di uccidere il leader supremo iraniano Ali Khamenei. Sul campo la difesa missilistica israeliana potrebbe esaurirsi entro pochi giorni. Sono probabilmente vittime di un crimine violento le 3 persone trovate morte ieri pomeriggio nel Canton Soletta. Sono state uccise nei loro appartamenti a Egerkingen e a Hegendorf una donna e una coppia di pensionati. Il presunto autore del triplice omicidio è stato arrestato. Si tratta di un cittadino svizzero di 41 anni. I dettagli con Manuele Ferrari.
La prima vittima è stata trovata attorno alle 14:30 in un appartamento di Egerkingen.
Die Gesamtumstände deuteten von Anfang an auf ein Gewaltdelikt hin.
Dalla situazione che si è presentata agli agenti recatisi sul posto a seguito di una segnalazione, si è capito che la donna era stata vittima di un crimine violento, ha spiegato il portavoce della polizia cantonale di Soletta, Andreas Mock.
Kurze Zeit später hat sich dann auf dem Polizeiposten in Egerkingen ein Mann gestellt und aufgrund.
Poco dopo un uomo si è presentato in polizia, dalle sue dichiarazioni si è appreso di un altro delitto e alle 15:15 sono stati trovati i corpi senza vita di una coppia di pensionati nella loro casa di Hegendorf, comune che confina con Egerkingen. Anche loro, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero vittime di un crimine violento.
Wir konnten ihn widerstandslos festnehmen.
Il presunto autore del triplice omicidio non ha opposto resistenza al suo arresto, ha aggiunto ancora Andreas Mock, sottolineando che per la popolazione non vi sono pericoli. Restano intanto ignoti i motivi che hanno spinto il 41enne svizzero a compiere il gesto. Si sa che le 4 persone si conoscevano, ulteriori dettagli su possibili legami tra loro non ne sono però stati forniti.
L'accesso al servizio civile al posto del militare deve essere scoraggiato. A Berna, in tarda mattinata, il Consiglio nazionale ha accettato 6 misure proposte dal governo per frenare le domande d'ammissione al servizio civile. L'obiettivo è quello di mantenere il più possibile gli effettivi nell'esercito e nella protezione civile, ma per i contrari è il primo passo verso l'eliminazione del servizio civile. Aaron Guidotti.
Ad opporsi a questo giro di vite ci ha provato la socialista Linda De Ventura, invitando il Parlamento a rendere più attrattivo l'esercito piuttosto che indebolire il servizio civile. Quello a cui stiamo assistendo è il secondo attacco frontale al servizio civile in questa sessione e un terzo seguirà. Riconosco che è fastidioso per l'esercito quando i propri membri passano al servizio civile dopo la scuola reclute, ma la soluzione è rendere l'esercito più attrattivo, ad esempio rendendo i corsi di ripetizione più compatibili con la vita lavorativa e familiare o attraverso incentivi positivi come viene praticato con successo in Norvegia. Come ci ha provato anche il Verde Gerard André, ricordando il ruolo fondamentale del servizio civile in alcuni ambiti della società. Migliaia di giovani prestano ogni anno servizio dove la nostra società ne ha più bisogno, nelle case di riposo, nelle scuole, nella protezione dell'ambiente. È proprio in questi settori che la carenza di manodopera qualificata è oggi acuta e probabilmente lo diventerà ancora di più in futuro. Questa modifica di legge è un passo indietro sia dal punto di vista politico che sociale. Ma per la maggioranza del nazionale, che ha seguito la linea dettata dalla commissione competente, si tratta di una revisione equilibrata giornata che non ha come scopo la scomparsa del servizio civile, ma semplicemente fa sì che torni ad adempiere il suo scopo originario, ossia offrire una soluzione di carattere speciale basata sulla Costituzione per persone che si trovano in una situazione particolare. Come ha spiegato Isabel Chappuis del Centro a nome della Commissione.
Le constat est clair. La croissance continue du nombre d'admissions au
service. È evidente che il costante aumento del numero di persone ammesse al servizio civile stia creando tensioni nel nostro sistema. Nel 2024 quasi 6.800 persone sono state ammesse al servizio civile. Questa dinamica non corrisponde più allo spirito iniziale della legge, che riservava questa opzione alle persone che si trovavano di fronte a un vero conflitto di coscienza. Questo sviluppo mina la coerenza del sistema e soprattutto non fa distinzione tra una convinzione etica e una scelta per comodità.
E soprattutto elle brouille les frontières entre conviction éthique e confort personnel.
Tra le misure proposte, un minimo di 150 giorni di servizio civile da prestare in ogni caso, l'applicazione anche per i sottufficiali e gli ufficiali del fattore 1,5 per determinare i giorni di servizio, quindi una volta e mezzo la durata del servizio militare. La discussione sui dettagli è ancora in corso e poi il dossier passerà al Consiglio degli Stati.
Restiamo a Berna, dove nella prima parte della mattinata, al centro dell'attenzione sempre del Consiglio nazionale, c'erano le relazioni commerciali internazionali e soprattutto i dazi statunitensi. Sono state discusse 5 interpellanze con lo scopo di stimolare il governo a valutare diverse forme di intervento. Alessio Veronelli.
Una scissione netta destra-sinistra sul modo di affrontare l'avvertenza relativa ai dazi imposti o in parte fino al 9 luglio minacciati da parte degli Stati Uniti.
La politica di Donald Trump è una politica di caide, dans une cour de récré.
La politica di Trump è quella di un bullo in ricreazione fatta di minacce continue. E la Svizzera cosa fa? Dice di sì a tutto in nome del Dio soldo, ha commentato il socialista Samuel Bendahan. Per la destra è però sbagliato agire d'impulso.
Ganz falsch und gefährlich wären kurzfristige populistische Reflexe.
Reazioni populiste affrettate vanno evitate. Sarebbero solo dannose, come spararsi in un piede, ha sostenuto il liberale radicale Beat Walti, rispondendo a chi chiedeva un intervento energico nei confronti della Casa Bianca.
Le Conseil fédéral affirme que sa stratégie pour.
Sì, ha risposto la verde Sophie Michaud-Gigon, ma il Consiglio federale sostiene che le nostre relazioni commerciali devono avere delle basi solide con partner affidabili. Mi sembra che qui tutto sia invece poco chiaro.
Gli USA sind nicht irgendein Handelspartner.
Gli Stati Uniti non sono un semplice partner commerciale, ha detto il democentrista Franz Grütter, bensì il secondo mercato d'esportazione per la Confederazione. Dobbiamo agire in modo costruttivo pensando al futuro dell'industria elvetica. Come proseguire nei rapporti commerciali con Washington resta comunque compito del governo.
La Suisse è preoccupée par les répercussions économiques.
Siamo preoccupati per le ripercussioni economiche che i dazi statunitensi possono avere, sono state le parole del responsabile dell'economia Guy Parmalin. Tuttavia, stiamo parlando di un partner commerciale che è e resterà molto importante. Il Consiglio federale continuerà comunque a difendere in modo pragmatico gli interessi della Svizzera. Tradotto infatti, l'adozione a fine maggio di un progetto di mandato negoziale con gli Stati Uniti per trovare una soluzione all'avvertenza sui dazi. Per il governo, ha ricordato Parmalin, l'obiettivo è tornare alla situazione precedente.
Alessio Veronelli, il dibattito al nazionale sui rapporti commerciali con gli Stati Uniti. Passiamo ora al conflitto tra Iran e Israele, partendo proprio dalle reazioni iraniane alle dichiarazioni del presidente americano Trump sull'ayatollah Ali Khamenei. L'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite ha detto, e citiamo, se Washington ci attaccherà direttamente non staremo a guardare. Donald Trump, che non solo ha chiesto la resa incondizionata della Repubblica Islamica, ha infatti anche messo sul tavolo la possibilità di uccidere il leader supremo Khamenei. È ancora vivo, ha scritto Trump in rete, ma solo per il momento. Chiara Savi, la direzione che prenderà il conflitto dipenderà anche molto da cosa deciderà di fare Washington.
Sì, e ieri Donald Trump via social ha inasprito i toni. La nostra pazienza si sta esaurendo, ha chiesto la resa incondizionata dell'Iran, come ricordavi, e ha anche scritto sappiamo esattamente dove si trovi il grande Ayatollah Ali Khamenei. Se fino a 2 settimane fa emergeva un certo ottimismo sulle trattative che erano in corso in Oman sul nucleare iraniano, ecco, ora il discorso di Trump ha assunto un carattere minaccioso, a dire il vero un atteggiamento già mostrato in altre crisi, ma ci sono anche segnali più concreti che secondo gli analisti mostrerebbero come un intervento diretto di Washington in questa guerra sia preso ora in considerazione.
E quali sono questi segnali, Chiara?
Se finora nei cieli iraniani si vedono solo aerei israeliani, il Pentagono ieri ha inviato in Europa 3 dozzine di velivoli per il rifornimento in volo dei caccia. Caccia che hanno un obiettivo principale, proteggere le basi statunitensi in Medio Oriente, e secondo fonti di intelligence l'Iran si starebbe preparando a colpire delle basi statunitensi nell'area. Ma gli aerei per rifornimento servono anche ai bombardieri B-2 che possono sganciare quel tipo di bombe a forte penetrazione in grado di distruggere ad esempio il principale centro di arricchimento dell'uranio iraniano di Fordow, situato sotto una montagna. Inoltre Trump ha smentito quanto affermato da Tulsi Gabbard, la direttrice dell'intelligence americana, secondo cui non ci sono prove concrete che Teheran abbia già una bomba atomica. Non mi interessa cosa dice, ha ribattuto il presidente, che presta più orecchio al premier israeliano. Benjamin Netanyahu sta esercitando forti pressioni su Donald Trump affinché gli Stati Uniti siano maggiormente coinvolti nel conflitto. Per il vicepresidente americano J.D. Vance, Trump sta facendo prova di notevole moderazione, ma le cose potrebbero cambiare. Tutto questo provoca anche un dibattito interno americano. Il presidente statunitense è il commander in chief, il capo delle forze armate, però ci si chiede se possa decidere un passo di questa portata senza consultare il Congresso.
Con Chiara Savi, quindi, fin qui la posizione statunitense. Stati Uniti che, seppur non coinvolti direttamente, forniscono sostegno militare a Israele, come quei missili che intercettano e distruggono i missili in arrivo dall'Iran che, secondo fonti americane, si starebbero rapidamente esaurendo. Allora, Michele Giorgio, sei collegato in diretta, sei il nostro collaboratore sulle questioni israeliane. Ti chiedo se la difesa missilistica israeliana ha i giorni contati.
Sì, buongiorno. Non c'è stata alcuna conferma da parte israeliana di queste notizie date da Wall Street Journal, né alcuna indicazione da parte di Tel Aviv di una carenza di intercettori Arrow. E considerando che, come rivelato oggi anche dal New York Times, il governo Netanyahu pianificava dallo scorso dicembre l'attacco all'Iran, è poco credibile che le forze armate israeliane in questi mesi non avessero accumulato scorte di missili intercettori sufficienti. Si sapeva infatti che Teheran avrebbe lanciato per rappresaglia parecchie centinaia di missili balistici e la guerra peraltro è cominciata meno di una settimana fa. Detto ciò, è chiaro che questo tipo di difesa antiaerea non può essere sostenuta per mesi perché è molto costosa. Se un razzo dell'Iron Dome, non utilizzabile in questo caso, costa soltanto, si fa per dire, $50,000, un solo missile Arrow o uno simile come i Patriots costa fino a $2 milioni. Israele per questo conta anche sull'aiuto del sistema statunitense di difesa ad alta quota, noto come TAD, e naturalmente sulla distruzione delle rampe di lancio dei missili iraniani. Afferma infatti di aver messo fuori uso già il 40% dei lanciatori di missili iraniani.
Michele, invece che cosa si sa dell'offensiva israeliana in Iran? Il governo comunica su a che punto è la sua campagna militare?
Beh, afferma che da venerdì sono stati colpiti e distrutti almeno 1.100 obiettivi in Iran e la scorsa notte l'aviazione israeliana ha compiuto altre 50 missioni in Iran e avrebbe distrutto presunti siti di produzione di centrifughe per gli impianti nucleari a Teheran e fabbriche di armi per l'assemblaggio di missili balistici e terra-aria. Il gruppo degli attivisti iraniani dei diritti umani con sede a Washington riferisce di almeno 600 uccisi in Iran, ma le cifre ufficiali sono più basse. L'Iran da parte sua ha lanciato almeno 30 missili la scorsa notte notte in due ondate contro Israele. Non ci sono state vittime ma solo danni, e la Guardia Rivoluzionaria afferma addirittura di aver fatto uso di missili ipersonici che però l'Iran non possiederebbe. Comunque, in ogni caso, Teheran fa sapere che risponderà con grande forza, lo dicevate allo studio, ad un intervento degli Stati Uniti, e l'Ayatollah Khamenei ha detto la scorsa notte che la battaglia è appena iniziata e proprio in questi minuti si attende un suo nuovo discorso.
Michele Giorgio in diretta. Mentre il mondo guarda con preoccupazione crescente al conflitto fra Israele e Iran, l'Unione Europea, prigioniera delle sue differenze interne, anche in questa crisi si condanna a un ruolo di spettatrice. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Il Medio Oriente sta bruciando, l'aggressione militare è implacabile e la rabbia sembra essere inarrestabile. Le conseguenze a breve termine del fuoco tra Israele e Iran potranno ritardare gli sforzi nucleari dell'Iran, ma non c'è alcuna certezza che Israele otterrà ciò che cerca in questo modo. Kaya Kallas, alta rappresentante della politica estera e di sicurezza dell'UE, riferiva in questi termini ieri sera al Parlamento europeo la guerra aperta fra Tel Aviv e Teheran. In precedenza aveva convocato una riunione straordinaria coi capi delle diplomazie dei 27. I ministri hanno invitato tutte le parti a rispettare il diritto internazionale, a dar prova di moderazione e ad evitare azioni che possano andare fuori controllo. L'Iran è ancora la principale fonte di instabilità regionale, è uno dei regimi più repressivi del mondo. L'UE ha sempre sostenuto che all'Iran non dovrà mai essere permesso di acquisire un'arma nucleare. Questa la posizione ufficiale dell'UE, minimo comune denominatore fra le diverse sensibilità degli Stati membri, ma a spingersi oltre in senso pro-israeliano è la presidente della Commissione. Von der Leyen, già domenica, al telefono col premier israeliano Netanyahu, affermava: Israele ha il diritto di difendersi. Nozione di difesa che qui viene dilatata fino a comprendere la difesa preventiva, poiché stavolta è stato lo Stato ebraico ad attaccare la Repubblica Islamica. Ma von der Leyen, la cui affinità con Israele si era già manifestata con la sua visita subito dopo l'ondata di attentati del 7 ottobre 2023, sa che in questo caso è spalleggiata da due pesi massimi dell'UE. Sia il cancelliere tedesco Merz sia il presidente francese Macron hanno sostanzialmente dato beneplacito all'iniziativa militare di Benjamin Netanyahu per mandare all'aria il piano nucleare iraniano.
Parliamo infine del nostro modo di vivere e di quanto questo dipenda dalla tecnologia. Chi in questi giorni ha fatto la spesa alla Migros se ne sarà probabilmente accorto. Yogurt, latte, ricotta, negli scaffali dei latticini mancano molti prodotti. Colpa di una panne informatica che ha messo fuori uso la logistica di molti latticini in tutta la Svizzera, mettendo appunto un'altra volta in luce fino a che punto la nostra società sia dipendente dall'informatica. Gianluca Olgiati.
Un cartellino rosso di avviso al posto dello yogurt preferito. Sono toccate un po' tutte le filiali del gruppo Migros in Svizzera. Cosa è successo? Una panne informatica al sistema di logistica di Elsa, l'impresa di Migros con sede a Estavayer-le-Lac che produce circa 2000 prodotti lattiero-caseari. Problemi che sarebbero sorti durante un aggiornamento del software SAP, multinazionale che fornisce soluzioni informatiche per le imprese. Aggiornamenti che sono spesso una fase delicata anche per Elsa e Migros, la cui logistica è fortemente automatizzata. Un problema non nuovo per il professor Mark Peter, esperto di digitalizzazione alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Nordoccidentale.
Ja, diese Abhängigkeit zu Software, Firmen, Lieferanten bestehen. Das ist ein sogenannter Lock-in-Effekt.
Lui parla di dipendenza dai fornitori di software e fa un paragone. È come un'ipoteca in banca, si è legati per molti anni. E liberarsi costa molto.
Sehr viel Geld, sich von dieser Abhängigkeit zur Softwarefirma wieder zu lösen.
Difficile farne a meno. Per l'esperto, interpellato dai colleghi di SRF, le catene di produzione sono molto interdipendenti e far capo allo stesso fornitore di software facilita spesso le cose, con l'effetto però di ritrovarsi dipendenti. Troppo presto per quantificare i danni, i costi di questa panne, la priorità è risolverla. Già nei prossimi giorni, fa sapere Migros, la situazione sugli scaffali scaffali dovrebbe però migliorare, anche grazie a una logistica gestita a mano invece che dal software.
Con questo è tutto. Spazio allo sport. Grazie, buon pomeriggio.